Laser.
La mafia, intesa come organizzazione criminale Cosa Nostra, è viva e vegeta. Quindi cominciamo a sfatare questa dicitura, fra virgolette, secondo la quale è sconfitta. Sicuramente dopo le stragi la reazione dello Stato è stata molto forte. Sono stati sgominati i corleonesi e questo è un altro dato acclarato. I collaboratori di giustizia subito dopo le stragi hanno dato un grosso contributo. Ma Cosa Nostra non è certo finita.
È la voce di Lia Sava, dal 2022 procuratore generale di Palermo. Ha indagato sulle stragi del 1992 a Caltanissetta, prima da procuratore aggiunto, poi da procuratore generale. Per molti anni, inoltre, è stata alla Procura della Repubblica di Palermo come sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia.
Cosa è successo subito dopo le stragi, dopo i colpi che ha dato lo Stato? È iniziata la cosiddetta strategia della sommersione. Cosa Nostra capisce che sparando esageratamente la reazione dello Stato è molto forte, quindi torna a sommergersi, ricorre agli atti eclatanti soltanto se ce n'è assoluto bisogno, sono interventi di tipo chirurgico, ma la mafia si è adattata a quelle che sono le modernità del vivere contemporaneo, perché i mafiosi sono all'interno della società, quindi adesso hanno la possibilità nel sommerso di sfruttare quelle che sono le nuove tecnologie, quindi moneta virtuale, utilizzano il dark web, utilizzano, e ne abbiamo sentore, gli strumenti dell'intelligenza artificiale per realizzare i loro interessi. In prima battuta il traffico internazionale di sostanza stupefacente, che realizzano unitamente anche alle altre organizzazioni criminali di impronta mondiale. Solo nel bacino del Mediterraneo esistono più di 3.600 organizzazioni criminali che interagiscono fra loro per la realizzazione di grandi traffici, anche il traffico di sostanza stupefacente, che dal piccolo spacciatore arrivano ai grandi produttori di cocaina, per esempio della Bolivia, della Colombia o del Perù. Quindi Cosa Nostra continua a realizzare questi interessi utilizzando altri canali, ma realizza ancora l'attività estorsiva.
Cosa emerge dalle vostre indagini sulle attività di estorsione?
Abbiamo registrato nelle indagini due situazioni: l'imprenditore che ancora subisce e quindi l'intimidazione e paga il pizzo, ma ci sono anche situazioni che sono ancora più inquietanti. Gli stessi imprenditori, a volte prima di iniziare, o il piccolo commerciante, prima di iniziare un'attività commerciale, va dal boss di zona e gli chiede di mettersi a posto come se fosse un costo d'impresa, fra virgolette. Anche questo, quello che le sto dicendo, è tutto riconducibile all'attività di indagine. Continuano il controllo degli appalti, continuano ad esserci i fenomeni assolutamente inquietanti di infiltrazioni nel sistema amministrativo e nella rete dell'amministrazione. Consideri che gli appetiti di Cosa Nostra e di tutte le organizzazioni criminali, con l'arrivo e la distribuzione dei fondi del PNRR, è chiaro che sono oggetto, diciamo, della nostra attenzione investigativa. La cosa che mi spaventa e che mi preoccupa è che c'è una grande voglia di mafia da parte di alcune fette della società, perché la povertà, La crisi di valori, la carenza anche di strutture porta i soggetti più fragili e più deboli ad accettare l'offerta deviante del crimine organizzato finché ci sarà sostegno e voglia di mafiare e lontana la possibilità di sconfiggere Cosa Nostra.
Parliamo di contrasto alla mafia. Follow the Money, questa fu una delle grandi intuizioni, anche lezioni lasciate da Giovanni Falcone e dal pool antimafia. La traccia dei soldi all'epoca portò alla Svizzera, alle banche svizzere. Secondo lei, questa intuizione di Falcone, quella appunto di seguire i soldi, è oggi ancora valida?
L'idea di seguire il denaro è l'idea vincente negli anni Ottanta ed è l'idea vincente oggi. Però adesso il mercato è un mercato che si muove e realizza transazioni da un lato nel sottobosco del dark web e dall'altro utilizzando frequentemente la moneta virtuale. Quindi se bisogna seguire la pista del denaro, fra virgolette, bisogna utilizzare però dei meccanismi diversi, perché diciamo che se io dovessi dire qual è il territorio di riferimento per questo tipo di transazioni, non le direi un luogo fisico, ma le direi il luogo virtuale, è il dark web, il sottobosco che si realizza attraverso le transazioni delle monete virtuali, che sono il terreno fertile nel quale si realizzano questi traffici e quindi sono il terreno da investigare, cioè bisogna bucare, cercare sempre più di bucare questa piattaforma, diciamo, di carattere informatico che si realizza sul dark web. Tutti gli studi che noi stiamo facendo, anche a livello investigativo, cerchiamo di capire quali sono gli strumenti migliori a disposizione allo stato della tecnologia per bucare e seguire questo denaro virtuale con il quale molto spesso si pagano enormi transazioni illegali. Pensiamo a quelle che si realizzano appunto con riferimento all'immenso derivato dal traffico di sostanze stupefacenti.
Un grosso traffico di stupefacenti da Palermo a New York. Negli anni Ottanta, indagando su questo, il giudice Giovanni Falcone capì che per combattere le mafie e contrastarne il potere bisognava seguire la traccia dei soldi. I soldi portarono in Svizzera le sue banche, come ha dimostrato Pizza Connection, indagine integrata nel maxi processo di Palermo. Cosa ha rappresentato per la Svizzera e come ha cambiato il contrasto alle mafie, ce lo racconta il collega giornalista Francesco Lepori, responsabile operativo dell'Osservatorio ticinese sulla criminalità organizzata dell'Università della Svizzera Italiana. Lepori ha raccontato le nuove frontiere del crimine in mafiadigitale.ch, pubblicato da Armando Dadò, editore.
A cavallo tra gli anni 70 e 80 si scoprì che la mafia siciliana acquistava da un fornitore turco attivo a Zurigo grossi quantitativi di morfina base, che è la sostanza da cui si ricava l'eroina. La merce veniva recapitata al largo delle coste siciliane, presa in consegna e raffinata nei laboratori dell'isola. Una volta confezionata, l'eroina, sempre via mare, prendeva la rotta degli Stati Uniti, dove veniva venduta attraverso una rete di pizzerie, di qui il nome dell'indagine. I proventi del traffico finivano in Svizzera e in particolare in Ticino, sia grazie a una serie di bonifici bancari, sia grazie al lavoro di corrieri che con i contanti si imbarcavano su voli diretti a Zurigo. Denaro che, più nello specifico, confluiva in una fiduciaria di Lugano e che serviva da una parte a coprire i costi già sostenuti e dall'altra ad acquistare grosse partite di morfina base per ripetere il giro che ho appena descritto. Il tutto in un contesto che era profondamente diverso da quello attuale. Ancora negli anni Ottanta, chiunque portasse denaro in Svizzera veniva accolto a braccia aperte. Non siamo né poliziotti né spie, ripetevano le banche. Negli aeroporti non venivano svolti accertamenti particolari. particolari, e addirittura i magistrati che provavano a indagare sulla provenienza illecita dei fondi venivano considerati dall'establishment stesso come dei nemici della piazza finanziaria e quindi in definitiva come dei nemici della nazione. Poi, proprio sull'onda della Pizza Connection e di altre inchieste condotte in Ticino, si è arrivati finalmente nel 1990, primo agosto del 1990, a introdurre nel nostro codice penale il reato di riciclaggio. E da lì in avanti le cose sono cambiate. Le norme in materia si sono progressivamente ampliate e inasprite fino a stravolgere il paradigma. Adesso sono le banche stesse che, per paura di incorrere in sanzioni, a ogni piè sospinto inoltrano segnalazioni all'Embros, che è l'Ufficio Federale di Comunicazione in materia di riciclaggio.
Qual è dunque, secondo te, l'importanza dell'indagine fatta da Giovanni Falcone e del pool antimafia e quanto ha contribuito affinché appunto ci fosse una maggiore anche consapevolezza del significato della presenza delle mafie?
Lui diceva sempre: state attenti, perché dopo i soldi arriveranno anche i mafiosi, il pacchetto è completo. Non so francamente in che misura questo messaggio sia stato recepito fino in fondo. Certo è che il processo per la Pizza Connection, tenutosi nel settembre dell'85, mise in luce tutta l'ampiezza della lacuna giuridica che esisteva ai tempi, perché per arrivare a delle condanne peraltro parziali ci si dovette appellare ancora alla legge federale sugli stupefacenti. Proprio la Pizza Connection ebbe conseguenze molto importanti sul piano dell'apparato legislativo.
Qual è oggi la presenza delle mafie in Ticino? Quali sono le principali attività illecite?
Intanto bisogna dire che il fenomeno è radicato in tutta la Svizzera, come sottolinea sempre la Polizia Federale, non soltanto nelle fasce di confine come il Ticino, anzi è nella parte centrale del paese che abbiamo la più alta densità mafiosa, quindi sull'asse Basilea, Zurigo, Lucerna, San Gallo, Argovia e Turgovia. In Ticino c'è semmai più sensibilità, come dimostrano peraltro i numerosi atti parlamentari che i nostri deputati hanno presentato nel corso degli anni a Berna, sempre a differenza di quanto accade oltre Gottardo, dove paradossalmente si continua a sottovalutare la portata del problema, anche a fronte di casi clamorosi come quello di Frauenfeld. Quanto alle fattispecie, abbiamo innanzitutto il traffico di droga in entrata e in uscita, sempre più spesso in collaborazione con i clan albanesi, che dal punto di vista operativo hanno assunto ormai un ruolo predominante in Svizzera. Poi c'è il tradizionale traffico di armi verso l'Italia, più in auge in passato, ma tuttora presente. Terzo, l'uso del territorio come rifugio, e quarto, ma non da ultimo, i reati finanziari, a cominciare dal riciclaggio. L'inasprimento delle norme ha fatto sì che oggi come oggi sia ormai difficile, non impossibile, ma comunque difficile ripulire i capitali sporchi attraverso i nostri canali bancari. Adesso sono altre le piazze a cui ci si rivolge per questo, tra virgolette, genere di servizi. Però il problema del riciclaggio continua a essere molto presente, magari a causa di sistemi più rudimentali come il classico cambio di valuta, ma proprio per questo più sicuri. Per non parlare di tutti gli investimenti diretti in settori dell'economia come la ristorazione, l'immobiliare e l'edilizia. Poi ci sono anche altri reati di natura patrimoniale di cui si tende a sottovalutare la portata. Pensiamo alla costituzione continua di società che servono per ottenere permessi di soggiorno, per sfruttare le assicurazioni sociali, per ottenere beni in leasing e via discorrendo. Tutti episodi che magari singolarmente cubano poco, ma che nell'insieme vanno a rappresentare un grosso danno per la nostra comunità.
Noi sappiamo appunto che una delle caratteristiche delle mafie è quella di sapersi adattare ai tempi. La rapida digitalizzazione della società e anche dell'economia ha creato nuove opportunità anche per i criminali coinvolti in reati legati appunto alla tecnologia informatica. Le mafie, in poche parole, hanno imparato, come hai documentato in modo molto approfondito e documentato nel tuo libro mafiadigitale.ch, hanno imparato appunto a occultare i propri fondi e le proprie comunicazioni con sistemi reali ma anche digitali. Quali sono questi sistemi? Come funzionano? Come vengono utilizzati dalle mafie?
Per il riciclaggio, ormai più inchieste hanno dimostrato come anche le mafie italiane utilizzino regolarmente le criptovalute. Dell'operazione Millennium, emersa ancora una volta questa dinamica. D'altra parte è da anni che vari enti a livello nazionale e internazionale rendono attenti sui rischi legati alle criptovalute. Penso al GAFI, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale, all'Europol, alla DIA italiana, alle nostre autorità come l'EMROS. Un dato mi ha colpito. Nel 2023 l'Ufficio Federale di Comunicazione in materia di riciclaggio ha ricevuto circa 12.000 segnalazioni per operazioni sospette. Il 14,5%, cifra in crescita rispetto agli anni precedenti, riguardava appunto asset virtuali. Sul fronte delle comunicazioni, a farla da padrone sono i telefonini criptati, non soltanto tra le mafie italiane, ormai rappresentano una caratteristica intrinseca di tutti i gruppi criminali, almeno a un certo livello. Sono sostanzialmente dei cellulari, modificati sia nell'hardware sia nel software, che grazie alla loro elevata schermatura crittografica permettono di comunicare al riparo da orecchie indiscrete, almeno fino a quando gli inquirenti non riescono a scardinare il sistema di turno, fermo restando che ormai i clan hanno imparato a usare contemporaneamente più piattaforme diverse proprio per aumentare ancora di più il grado di sicurezza.
La mafia oggi ha anche un volto inafferrabile. Esiste una mafia invisibile, degli incensurati, secondo il giornalista Attilio Bolzoni, uno dei maggiori esperti di mafie in Italia. È la borghesia mafiosa, quella che Bolzoni racconta nel suo ultimo libro, Immortali, edito da Fuoriscena, in cui fotografa l'evoluzione della mafia dal dopo stragi del 1992. Lo abbiamo incontrato a Milano, a margine del Festival Internazionale dell'Antimafia, promosso da Wikimafia.
Possiamo fare due bilanci, uno negli anni immediatamente successivi alle stragi, che è un bilancio positivo, e uno un bilancio degli ultimi 10 anni ed è un bilancio estremamente inquietante. Io credo, conoscendo un po' la materia, frequentando non solo Palermo ma anche Roma, perché Roma è decisiva in questo, che ci sia stato veramente un salto all'indietro e siamo tornati a prima di quando è apparso sulla scena Giovanni Falcone. Ti racconto un episodio. L'anno scorso, nell'aula di giurisprudenza di Palermo, una professoressa si è alzata e ha detto: il maxi processo è stato un obbrobrio. Tutti zitti. La stessa frase, il maxi processo è stato un obbrobrio, l'ho sentito alla vigilia del maxi processo, in quella stessa aula di giurisprudenza dal preside della facoltà. Ci sono incroci inquietanti tra il presente e il passato, ma non è naturalmente solo questo. C'è un'Italia che ha molta voglia di mafia. Per legge hanno abolito la mafia a Roma, per legge, il male lo hanno abolito. A Palermo l'antimafia è a Palermo in Sicilia è nello sfascio, il delirio della vicenda della giudice Saguto, il delirio di Montante e poi ci sono le stragi. C'è chi vuole farci allontanare dalla verità.
Negli ultimi 10 anni, come racconti nel tuo libro Immortali, la borghesia mafiosa, quella che definisci borghesia mafiosa, si è ripresa il potere. Tu racconti di una mafia incensurata, che cos'è?
Le famiglie tradizionali di mafia lasciano impronte digitali, hanno fascicoli, obblighi di legge e lo Stato su questa mafia militare, l'azione dello Stato sta molto efficace. C'è invece una mafia invisibile, che è la mafia dei colletti bianchi, che poi non sono mai colletti bianchi, sono colletti neri, che è una mafia che non viene nemmeno sfiorata oggi né dalle indagini né dai processi. Quindi ho cercato in Immortali di raccontare una mafia che non ci consegnano i documenti ufficiali. La mafia che c'è oggi non è ben rappresentata nei processi e nelle indagini della magistratura.
Se dovessi raccontare cos'è la mafia oggi, quale immagine useresti?
La mafia di sempre. La mafia non è punto 2, mafia punto 3. La mafia è tornata mafia. Dopo la parentesi spaventosa dei corleonesi, dell'attacco allo Stato, delle stragi, la mafia è tornata a corrompere e a strusciarsi col potere. La mafia oggi è potere.
Il tuo libro inizia con una frase: in Italia c'è sempre più mafia e ci sono sempre meno mafiosi. Che significa?
Significa che lo Stato italiano non è in grado di fronteggiare questa mafia. Ed è una cosa che ci dovrebbe preoccupare, ma nessuno si preoccupa perché la mafia non si presenta più con la violenza delle armi all'esterno, quindi non c'è.
Chiusa la stagione dei corleonesi, dice Bolzoni, anche l'antimafia ha fatto molti passi indietro, ha perso aderenza con la realtà.
non antimafia senza sapere, non parlo dell'antimafia di alcuni esponenti dell'antimafia corrotti, lì ci pensa il magistrato, ci pensano i carabinieri, se c'è qualcuno che ruba e c'è stato, li hanno arrestati, quelli sono casi particolari. Io parlo di un'antimafia senza sapere perché non si è accorta che la mafia era tornata mafia, siccome non spara è caduta nell'equivoco dello Stato, non spara, non c'è più. E poi un'antimafia troppo cerimoniosa, troppo ubbidiente.
In Italia, sull'onda dell'ennesimo omicidio di mafia, nel settembre 1982 arriva la legge Rognoni-La Torre, che ha introdotto il reato di associazione mafiosa e la previsione di misure patrimoniali applicabili all'accumulazione illecita di capitali. In Svizzera ci sono reati e misure simili, e cosa si potrebbe fare per migliorare il contrasto alle mafie?
Sì, ci sono, ma è altrettanto vero che l'arsenale giuridico potrebbe essere potenziato. Prendiamo lo stesso articolo 260 ter del codice penale, il reato di organizzazione criminale introdotto nel 1994. La revisione, entrata in vigore nel luglio del 2021, ha sì permesso di compiere dei passi in avanti, penso all'inasprimento delle pene, ma anche deluso molti addetti ai lavori, in primis sulla mancata abolizione, non vorrei entrare troppo nel tecnico, del principio della sussidiarietà tra reato associativo e reato fine. Altro tema caldo, la possibilità di introdurre una legge sui pentiti, così come proposto un postulato di un deputato ticinese che è stato bocciato dal governo, ma di fronte al quale il nazionale ha detto sì, parliamone, vedremo come andrà a finire. Questo per l'apparato legislativo. Poi, secondo aspetto, ci sono i mezzi. Il team di esperti che Berna ha interpellato per elaborare la nuova e prossima strategia di lotta alla criminalità organizzata, in un rapporto del luglio del 2023, evidenziava proprio la necessità di disporre di molte più risorse a 360 gradi, a maggior ragione se parliamo di tecnologia. Terzo punto, la collaborazione. La criminalità è qualcosa che viaggia molto in fretta, che non conosce frontiere. È impensabile credere di poter delegare l'intero compito alle nostre piccole autorità penali. Bisogna agire di concerto. Che concretamente significa cooperare di più tra cantoni e confederazione, tra confederazione e omologhi esteri, tra pubblico e privato, tra autorità penali e autorità amministrative, smettere di operare a compartimenti stagni, tra esperti e gente comune. Bisogna davvero che ci sia un'azione corale.
È necessario anche parlarne di più?
30 anni fa Paolo Borsellino diceva, con una frase poi diventata celebre, parlate della mafia, parlatene alla radio, parlatene in televisione, parlatene sui giornali, ma parlatene. Adesso secondo me il discorso è un po' diverso, nella misura in cui non basta più parlarne. Come ricorda Nando Dalla Chiesa, bisogna farlo bene, lontano da tutti quei luoghi comuni che conosciamo e dalla grande confusione che si è creata attorno al tema. E questo è un po' l'obiettivo dell'osservatorio che abbiamo creato all'Università della Svizzera Italiana, mettere ordine in una materia vasta e complessa per poi fare della divulgazione su base scientifica, non soltanto in ambito accademico. Essere, se vuoi, una sorta di ponte tra il mondo della giustizia da una parte e l'opinione pubblica dall'altra.
Da questo punto di vista, secondo te è importante anche parlarne nelle scuole, sempre per citare per esempio lo scrittore Bufalino che diceva: a sconfiggere le mafie sarà un esercito di maestre, l'importanza appunto della cultura.
Certo, bisogna andare sul territorio ed è proprio quello che l'osservatorio fa. Non solo lezioni all'università, che per carità vanno benissimo, ma anche nei licei e nelle scuole medie.
Sono stata molto contenta quando ho letto le tracce della maturità, ho apprezzato in maniera particolare la traccia sul pensiero di Paolo Borsellino, perché è quello il centro di un impegno che noi magistrati portiamo avanti, parlo della mia generazione, subito dopo le stragi. Progetto legalità, educazione alla legalità, questo girare continuo nelle scuole, andare nelle università, anche nelle scuole dei quartieri più degradati. Siamo stati un mese e mezzo fa con la collega della Procura per i minori in una scuola elementare di Brancaccio, dove ci sono tante difficoltà. Ecco, parlare a questi bambini, parlare a questi ragazzi, dirgli, fargli vedere che i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza non sono sbirri, ma sono dei punti di riferimento dello Stato, fargli vedere che il magistrato non è il nemico che ti porta via il padre di notte, ma è quello che cerca cerca di riportare i valori della legalità all'interno del sistema è fondamentale. La mafia, le mafie finiranno, ma non soltanto in Sicilia, in tutto il territorio che ne è afflitto, che ripeto, non è soltanto italiano. Ci sarà quando la gioventù, i giovani le toglieranno il consenso. Ma come fanno i giovani a togliere il consenso? Servono due cose. Da un lato serve questo nostro impegno, questo nostro fare testimonianza, ma dall'altro serve dargli dei campi di calcio per giocare, dargli ai genitori dei lavori dignitosi, rendere questi quartieri delle nostre periferie vivibili e non dei cumuli di rifiuti. E ognuno deve fare la sua parte. La politica che deve mettere a disposizione, io penso ai quartieri degradati di Palermo, pulirli, ma anche la Chiesa deve fare la sua parte. Riapriamo gli oratori, come fece Padre Puglisi, perché Padre Puglisi che cosa ha fatto? Perché è stato ucciso Padre Puglisi? Perché a un certo punto ha un'intuizione semplicissima, apro l'oratorio, gli do un pallone a sti ragazzi del quartiere Brancaccio, gli do la merenda, ma così toglieva manovalanza alla potente cosca di Brancaccio e per questo viene ucciso. Qualche tempo fa sono andata in una scuola a parlare di questi problemi. La scuola era in un quartiere, ma anche qui molto degradato. A un certo punto una professoressa mi si è avvicinata con un ragazzino e mi dice: questo ragazzino le vuole parlare. Quindi la professoressa e il ragazzino mi si avvicinano e il ragazzino mi dice: ma io posso fare il giudice anche se mio padre è in carcere, perché io voglio redimere mio padre, ma voglio fare il magistrato perché credo in quello che voi ci avete detto.
Sono intervenuti il procuratore generale di Palermo Lia Sava e i colleghi giornalisti Attilio Bolzoni e Francesco Lepori.